Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Ringraziamo il Signore in modo speciale in questa Eucaristia per la grazia della messa di esequie di Don Giovanni e per le parole dell'Arcivescovo che ha ricordato il calendario della nostra lezione e ha parlato delle nostre comunità come santuari della parola di Dio. Eccoci, dia il Signore di esserlo, di diventarlo e di esserlo, questo dono per la Chiesa.
Dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 35. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, volgiti verso il monte Seir e profetizza contro di esso. Annuncerai, così dice il Signore Dio, eccomi a te, monte Seir. Anche su di te stenderò il mio braccio e farò di te una solitudine, un luogo desolato. Ridurrò le tue città in rovina e tu diventerai un deserto. Così saprai che io sono il Signore. Tu hai nutrito un odio secolare contro gli israeliti e li hai consegnati alla spada al tempo della loro sventura, al colmo della loro iniquità. Per questo, come è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, ti abbandonerò alla violenza del sangue e il sangue ti perseguiterà. Tu non hai odiato la violenza del sangue e il sangue ti perseguiterà. Farò del monte Seir una solitudine e un deserto, e vi eliminerò chiunque lo percorre. Riempirò di cadaveri i tuoi monti, sulle tue alture, per le tue pendici, in tutte le valli cadranno i trafitti di spada. In solitudine perenne ti ridurrò, e le tue città non saranno più abitate. Saprete che io sono il Signore. Poiché hai detto questi due popoli, questi due territori saranno miei, noi li possederemo, anche se là è il Signore, per questo, come è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, io agirò secondo quell'ira e quel furore che tu hai dimostrato nell'odio contro di loro e mi farò conoscere in mezzo a loro quando farò giustizia di te. Saprai allora che io sono il Signore. Ho udito tutti gli insulti che tu hai proferito contro i monti di Israele, dicendo: sono deserti, sono dati a noi perché li divoriamo. Contro di me avete fatto discorsi insolenti, contro di me avete moltiplicato le parole, ho udito tutto. Così dice il Signore Dio, poiché tutto il paese ha gioito, farò di te una solitudine. Poiché tu hai gioito per l'eredità della casa di Israele quando era devastata, così io tratterò te. Sarai ridotto a una solitudine, o monte Seir, e anche tu, Edom, tutto intero, sapranno che io sono il Signore. Parola di Dio.
Ecco, vedo la notazione secondo cui la divisione in capitoli in questo caso non aiuta, perché bisogna, secondo molti, tenere strettamente unita questa capitolo 35 con la prima parte del capitolo 36, dove si parla dei monti di Israele, e quindi anche il significato di questo confronto, Edom da una parte, Israele dall'altra, ecco, fa parte dell'unico quadro ecco, quindi si influenzano poi a vicenda. Ma ecco, detto questo, vi lascio subito la parola su appunto questo tema che qui emerge in modo diverso, diciamo, rispetto, perché di Edom si è già parlato nella sezione delle profezie sulle nazioni, già stato Edom, è già nominato, però qui c'è un confronto particolare fra Edom e Israele.
Mi ha colpito oggi nel brano che abbiamo letto il versetto 10, perché dice: poiché hai detto, questi due popoli, questi due territori sono miei, noi li possederemo, anche se là è il Signore. Questa frase, anche se là è il Signore, che ritroviamo alla fine di questa lettura di Ezechiele, proprio le ultime parole: là è il Signore, nella città. E poi mi ha colpito anche, andando avanti, dice al versetto 13, contro di me avete fatto discorsi insolenti, contro di me avete moltiplicato le parole, ho udito tutto. E mi viene in mente quando Dio dice a Samuele: non hanno rigettato me, hanno rigettato me, hanno rigettato me.
Sì, anch'io mi sono fermata su questo versetto 10, perché si fa proprio esplicito riferimento al tentativo di Edom di impossessarsi dei due regni, però poi ho letto che forse non c'è riuscito nemmanco, o al nord o al sud soprattutto, il tentativo di impossessarsi dei due regni, del nord e del sud, approfittando appunto dell'invasione dei babilonesi. E Edom sarà trattato secondo la legge del taglione. Il versetto 6 dice, sintetizzo: tu sei colpevole di crimini di sangue e il sangue ti perseguiterà. Questo è ciò che poi ha detto il Signore su Edom. E questo progetto di Edom nell'impresa di possesso mi sembra che tocca appunto un tasto molto importante, dal momento che questa terra appunto è stata devastata, ecco, ridotta proprio al nulla, appartiene ancora a Dio, il quale l'ha affidata come eredità al suo popolo. Il progetto di Edom non si realizzerà, ma avrà la stessa sorte di Giuda. Tutte e due avranno una fine, però solo che Edom non ci sarà scampo per lui. Signore dice: io ti ridurrò in solitudine perenne, ridurrò le tue città. Così. Ho pensato che certo la terra è segno esteriore del patto e della promessa che Dio ha fatto, deve essere posseduta da Israele, però mi sembrava così che questo possesso non deve essere mai dato per scontato. È solo la certezza del giuramento di Dio, tutto il resto non è scontato che Israele, ecco, abbia il possesso. Nonostante tutte le fedeltà, nonostante ci vuole anche appunto, mi sembrava così di intravedere questo problema dell'appartenenza della terra data da Dio a Israele, ma io ci ho messo un ma.
Il versetto 14 dice: poiché tutto il paese ha gioito, farò di te una solitudine. Tu hai gioito per l'eredità della casa di Israele. Cioè, era questo che mi aveva dato da pensare, perché gioire del male altrui sembra quasi sembra proprio che non debba mai avvenire, anche se c'è stato quasi un progetto di Dio, però non va bene gioire del dolore del prossimo.
C'è un profeta minore, che non ricordo quale sia, che ha tutto il suo oracolo contro Edom perché ha gioito della sventura di Israele il giorno della rovina. Uno dei profeti minori mi viene in mente adesso, ma non mi ricordo quale sia. Chi è? Abdia, credo. Che ha tutto il suo oracolo contro Edom. E io non ho fatto molti pensieri, ma volevo sottolineare un versetto, il versetto 6, e anche chiedere spiegazioni. È una specie di forma di giuramento che nella vecchia CEI era reso tu hai odiato il sangue e il sangue ti perseguiterà. La nuova CEI ha aggiunto un non. Tu non hai odiato il sangue e il sangue ti perseguiterà. E volevo chiedere una spiegazione a Giovanni Paolo su questo.
Ma adesso io non l'ho. Il problema, mi sembra, se capisco, è interpretare l'espressione ebraica im lo dam saneta nel contesto. È un giuramento. Non vuol dire, quindi imlo, ecco, giuro che faccio questo, cioè dal momento che tu, io credo che sia coerente col contesto, va interpretato, il sangue ti inseguirà, dal momento che tu hai versato sangue, il sangue ti inseguirà, e anche quello che segue è una specie di... Avverrà così, imlo vuol dire avverrà così. Ma però non sono sicuro, Bedam il defeca, imlo dam saneta. Non hai odiato il sangue? No, è difficile, le due traduzioni interpretano in modo opposto, direi, però...
Cioè, secondo me, la nuova CEI, aggiungendo il non, interpreta giusto alla fine. Cioè, poiché tu non hai odiato il sangue ti inseguirà. Perché se uno traduce letteralmente come era la vecchia CEI,
sì, il problema
tu hai odiato il sangue ti perseguirà.
Può darsi che sia così. Il problema qual è? Che traduce poiché questo im, che invece sembra... forse un inizio di giuramento, però io tradurrei certamente tu non hai odiato il sangue, non im lo, ma im è una forma di giuramento, se io la sento così. Certo, tu non hai odiato il sangue ti inseguirà. La nuova CEI dice giusto. Si può leggere questo testo alla luce di Malachia, che sembra proprio rifarsi ad Ezechiele. Malachia capitolo primo, i primi versetti dal versetto 2 al 5 riflettono anche un problema che evoca, che c'è al tempo di Malachia. Questo è uno dei suggerimenti che viene dato nel commento. Malachia dice appunto, c'è una contestazione verso il Signore, no? Il Signore dice io ti ho amato, quindi il Signore risponde a una contestazione. La contestazione è che il Dio non ci ama, non ci ha più amato, è finita, l'elezione è finita. E Dio dice, no, io ti ho amato. E si rifà questo testo. Io ho amato ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Cioè ti ho scelto te, rimane l'elezione. Quegli altri dicono ma non c'è più questa elezione. Che forse anch'essa è una deduzione di una situazione che si prolunga probabilmente. Poi c'è una seconda contestazione, cioè è una discussione. Dove ci hai amato? Come ti fai a dimostrare che ci hai amato? Dal momento che loro, Edom dice di ricostruire, eccetera, e loro ricostruiranno, io distruggerò. Ecco, c'è questo, anche lì il confronto fra Edom e Israele, dove il problema sembra proprio l'elezione, cioè la distruzione di Gerusalemme, del Tempio stesso, di Giuda, le deportazioni, dimostrano che Dio ha cambiato, ha abbandonato il suo popolo, cioè le assicurazioni precedenti, ecco, di avere il Signore come il Signore ha come porzione il suo popolo Israele, eccetera, sono smentite. Dio ha cambiato. Sembra che ci sia questo dietro. E questo in più qui, appunto, sempre col confronto con Edom, si riprende l'idea che, perché questa sembra essere l'interpretazione anche che citava poc'anzi Maria Clelia, no? Ecco, noi Edom dice così, Edom deduce agli occhi del profeta, Edom deduce che la distruzione, eccetera, vuol dire che il Signore dà a loro l'eredità di Israele e noi la erediteremo. Poi c'è questa espressione che è difficile anche qui capire, e il Signore, propriamente il testo dice il Signore era là, era. Quindi se è un commento, se è un commento del profeta, allora si deve tradurre con un'avversativa. Dicevano così, ma, o nonostante, anche se il Signore c'era là, o nonostante il Signore fosse là. Se invece parte di ciò che dice Edom, si dovrebbe allora intendere che il Signore c'era, ma non c'è più. Ed è interessante la cosa che diceva Clelia, perché l'ultima parola del libro, nelle promesse future, là è il Signore è là, finisce così il libro. Qui dicono il Signore c'era, non c'è più, forse, si può intendere in diversi modi. Mi sembra che questo sia il punto qui, almeno per gli esiliati, cioè che cosa si deve dedurre nel confronto con Edom, viene fuori se il Signore abbia effettivamente cambiato, non c'è più l'elezione. Mi viene in mente di dirlo adesso, ma è quello che la tradizione cristiana, a partire da un certo punto in poi, non subito, ha sempre detto. Dal momento che Israele non ha accettato Gesù, non è più il popolo eletto. Questo è quello che abbiamo dedotto nei secoli. Adesso diciamo che non funziona così secondo il Nuovo Testamento. Ma il Nuovo Testamento è stato scritto prima del tempo in cui si è cominciato a pensare così, anche per motivi storici, non soltanto, non è una discussione teorica semplicemente, è per l'evoluzione ecco, della Chiesa, l'evoluzione storica che questo si pone e che fa vedere le cose in questo modo, però è per dire che è comprensibile se noi partiamo da qui, questa è una deduzione più che comprensibile. È venuta meno. È chiaro che il discorso è sempre rivolto a Israele, agli esiliati. Sono loro che non debbono mantenere, ecco, la fede. Il confronto con Edom, certo che è un po' inquietante. Ecco, Edom, c'è un confronto continuo. C'è anche, per esempio, un testo, capitolo primo, versetto 11, di Amos, che dice una cosa simile sull'odio, un odio eterno, diciamo, ecco, i rapporti fra Edom e Israele. E come abbiamo osservato più volte quando si leggeva la Genesi, e io sono sempre più, la mia impressione è un'impressione mia, e la Genesi è stata scritta dopo questi testi, o comunque riflette una concezione opposta. Noi pensiamo alla Genesi e i rapporti fra Edom, perché noi la leggiamo giustamente, il testo si presenta così come la storia di Giacobbe, eccetera, ma è chiaro che riflette una riflessione successiva, importante, no? Noi pensiamo ai rapporti, a cosa dice la Genesi fra Esaù e Giacobbe. Beh, è Giacobbe che fa torto ad Esaù, eh? Giacobbe, la Genesi mostra, il testo della Genesi è preoccupato, secondo me, di mostrare che Giacobbe è stato eletto dal seno materno, quindi non dipende da quello che lui fa, ma quello che lui fa non va bene. Ruba, fa una cosa che non va bene, infatti la pagherà con 20 anni, ecco, di esilio, eccetera, e anche quando poi torna, e lui l'eletto chiaramente per una decisione divina, non per le sue, però la bella figura ce la fa il fratello, sì. È Esaù che corre incontro a lui, lo abbraccia, eccetera, mentre avrebbe motivo, anzi Giacobbe difatti ha una paura terribile, prepara l'incontro con una paura terribile e invece succede il miracolo. Quindi lì i rapporti sono molto diversi, tanto si dice che sono fratelli, questo non è detto qui, negli altri testi non si dice che sono fratelli, noi lo sappiamo già dalla Genesi, ma secondo me la Genesi è stata scritta dopo. La Genesi dice che questi popoli che sono nemici, per esempio Edom, in realtà sono tuoi fratelli, non solo, ma i patriarchi andavano d'accordo con loro. Sono parenti, sono tutti parenti, Moab, Edom, Ammon, sono tutti parenti, e poi si facevano i trattati, si andava d'accordo. Che sembra un discorso fatto, è una visione molto diversa da altri testi che noi troviamo, ecco, qui di condanna di Edom. Preghiamo insieme. Per tutta la Chiesa, per tutto il mondo, diciamo ascoltaci Signore.
Preghiamo sempre per il nostro cammino quaresimale. Il Signore ci faccia camminare veramente nella sua legge affinché possiamo giungere a essere fedeli alla sua volontà su di noi. Preghiamo. Preghiamo il Signore perché si mostri veramente Signore, Signore della storia, perché si mostri ai nostri occhi, agli occhi di tutti, come colui a cui tutti devono rendere ragione, devono rendere conto. Preghiamo. Per la pace fra i popoli, fra le nazioni, fra tutti gli uomini, perché il Signore mandi uno spirito di riconciliazione fra tutti gli uomini e tutti i popoli. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
A partire dal 7 ottobre, dalle settimane e mesi successivi, ci sono stati, si sa che ci sono stati da ambedue i campi, dei moti di esultanza nei confronti di chi dell'altro, ecco. Preghiamo per chi è precipitato in questo modo, in questa forma di pensiero di esistere, che dall'odio può solo alimentare e fare sfociare altro odio. Preghiamo.
Preghiamo il Signore per le nostre comunità che ieri sono state convocate tutte quante, tutti coloro che hanno seguito Don Giuseppe nel suo ideale. Preghiamo perché possiamo continuare ad essere fedeli a questa nostra chiamata riguardo alla parola di Dio, giorno per giorno, ogni giorno, tutti i giorni, e la celebrazione dell'Eucaristia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Chiamo anche per l'Arcivescovo, lo ricordiamo sempre in ogni Eucaristia, il Signore lo benedica, lo sostenga e lo illumini. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ancora per la pace, per tutti i responsabili nel mondo, in Europa, perché ci siano, che il Signore susciti guide di pace. Preghiamo. Ascolta Dio la nostra preghiera e accresce in noi la fede nella tua parola, per Cristo nostro Signore.
Amen.